Bentornati al 55esimo episodio di Don Quixote Podcast. All'inizio qualche considerazione nostra e poi un approfondimento. Iniziamo a sviscerare questa gigantesca proposta che il 14 luglio è venuta dalla Commissione Europea per l'attuazione del Green Deal, con obiettivi ravvicinati nel tempo e ancora più impegnativi, cioè meno 55% di emissioni rispetto al 1995 nel 2030, neutralità carbonica nel 2050, nessun veicolo nuovo immatricolato con motore termico da fossili nel 2035. Ne parleremo e ci sarà molto da riflettere per i mesi a venire. In questo 55esimo episodio di Don Quixote Podcast, Oscar Giannino, come al solito, il cavaliere senza più ambizioni né speranze, ma che non cambia idea, e i suoi più saggi compagni. E il primo è ovviamente Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che deve dire dove ci trovano. Ci trovano su donquixotepodcast.it, che è il nostro sito, poi sui principali canali social, naturalmente Twitter, quello che il gruppo nostro usa un po' di più, Facebook, anche Instagram, anche se poi non è proprio adatto al nostro target, forse Instagram. E poi naturalmente su tutte le principali piattaforme di podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, eccetera, eccetera.
E lo sento nitrire in avvicinamento il nostro Ronzinante.
Carlo Alberto Carnevale Maffè.
Che inizia dicendo che cosa ti è più piaciuto o non piaciuto in questi giorni?
Vorrei celebrare la quotazione in borsa a Wall Street della Ermenegildo Zegna. Con due segnali secondo me importanti. Uno è che la moda italiana cerca una strada con Ermenegildo Zegna di autonomia finanziaria, cosa che è mancata in questi ultimi 10-15 anni con la strategia sostanzialmente di vendere ai grandi gruppi francesi. E questo secondo me è un bel segnale, anche perché intorno al progetto di Zegna c'è Invest Industrial di Andrea Bonomi, ci sono soggetti di corporate governance ben selezionati, per esempio nel board di Zegna c'è Domenico De Sole, il reinventore di Gucci, grande persona, quindi un bel progetto quello di Zegna che fa onore all'industria italiana, che tiene botta in termini industriali, perché certamente Zegna rimane un gruppo di fortissima tradizione industriale e integrazione a monte. La notizia invece un pochino meno interessante o meno piacevole è che la scelta di andare a Wall Street è un'ulteriore certificazione che neanche la quintessenza del Made in Italy, come certamente è un'azienda come Zegna, sceglie Milano o sceglie l'Europa come mercato di riferimento. Si quota a New York per ragioni di visibilità, di liquidità del mercato, di accesso ai capitali. Ecco, sono due segnali un po' contrastanti: l'azienda italiana che accetta la sfida del mercato, la transizione da London Stock Exchange a Euronext di borsa italiana che è ancora un po' in alto mare o in transizione, va completata assolutamente per il bene del paese, questo specialmente per le piccole e medie imprese che avranno bisogno di accedere a capitali in un modo diverso rispetto al bancocentrismo che, come sai, caro Oscar, non ci potrà accompagnare per tutta la vita se vogliamo partecipare alla sfida di consolidamento. Quindi questi due elementi secondo me meritano di essere segnalati, perché sono due elementi di un futuro del capitalismo italiano che è ineludibile, cioè apertura del capitale e crescita, presenza globale e interlocuzione finanziaria moderna, aperta, con una governance, fammi dire, coerente. Con questi due temi di cui si parla ancora poco dopo Covid, crisi e quant'altro, ma se vogliamo ripartire, queste sono le basi, sono i fondamenti organizzativi, finanziari e di governo necessari per le imprese per tornare a crescere.
Ma io credo che morirò a Banco Centrico invece. Ma io credo proprio, guarda, credo proprio.
Anche molti miei colleghi.
Non ci credo proprio. Però, spero, come te, però.
Certo. Noi ci proviamo sempre, caro Oscar. Esatto. È chiaro, niente contro le banche, ma è evidente che il sistema bancario italiano farà una grande fatica, a parte qualcuno, come dire, a seguire questo percorso.
Quindi... non riusciamo neanche a liberarci di MPS, figurati un po'. Allora, invece Renato.
No, io invece, visto che ormai tutti dicono spingere digitale, 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 mi fa sempre più impressione vedere che la guerra sta diventando da fisica, ormai anche lei si è spostata sul digitale, perché... con le notizie degli ultimi giorni per cui gli Stati Uniti accusano la Cina di essere lei dietro a determinati attacchi, prima era stato detto che alcuni attacchi erano arrivati dalla Russia e da, diciamo, hacker legati al governo, e poi dopo che è stato detto sono finiti gli attacchi, eccetera, eccetera. Mi chiedo, vedo che in Italia un po' di movimento c'è, perché stanno parlando delle solite agenzie, di tutte queste cose qua, mi chiedo quanto siamo pronti allo spostamento della guerra digitale nell'ambito digitale. Spero che saremo pronti, è un'altra battaglia che abbiamo davanti, oltre a quella dell'ecologismo, mi sembra.
Guarda, non siamo pronti, perché i vertici della politica europea tutto sommato assistono agli attacchi verso gli Stati Uniti con la punta del compiacimento, punto numero uno. Punto numero due, abbiamo rapporti con Cina e Russia completamente diversi dalla svolta che ha dato Biden su questo tema, fortemente spinto dalla comunità di intelligence, non solo militare, ma anche delle imprese americane, che sono stufe di essere oggetto di queste attenzioni da molti anni, dei servizi e delle operatori coperti che rispondono ai regimi autocratici di Mosca e di Pechino. È così, drammaticamente così. E del resto, la cyber war è nei capitoli dei manuali di guerra asimmetrica che costituiscono la strategia portante della geopolitica russa, vedi dottrina Gerasimov, e cinese. Noi abbiamo fatto finta per 15 anni, perché ormai è da 15 anni che è così. Adesso ci sono gli sviluppi più avanzati tecnologici in quei paesi, ma facciamo finta di non saperlo e di non vederlo. Poi vedremo se questa attitudine europea...
Il problema che c'è adesso è che, sai, prima attaccavano le aziende e i sistemi di controllo, adesso se andiamo verso veramente l'Internet of Things e tutto sarà collegato, diventerà veramente problematico.
Pochi dubbi, sono completamente d'accordo con te. Io mi occupo di cose italiane, invece ridicola la commedia, perdonate, Conte Grillo, ridicola. Resta nel nuovo statuto che dica Conte un unico interprete totalmente insindacabile dell'interpretazione delle regole, siccome l'interpretazione delle regole in qualunque regola di una comunità è la dichiarazione dello stato di eccezione, l'uomo che dichiara lo stato di eccezione schmittianamente resta solo Grillo. Conte può dire quello che vuole. Secondo, Conte aveva detto che la riforma non poteva essere quella Cartabia rispetto alla buona fede della prescrizione votata in Parlamento, e si è presentato da Draghi, ha detto che Draghi ha mostrato intelligenza politica solo perché l'ha ascoltato, ma Conte non ha portato alcuna controproposta concreta. E quindi da questo punto di vista, caro ascoltatore dei 5 Stelle, giudica come vuoi questa roba, ma insomma non ci siamo. In più, la demagogia imperante sugli effetti della riforma Cartabia a me ha particolarmente scocciato. Conte ha detto che il processo Morandi con la riforma Cartabia va a pallino. Falso, perché dovrebbe sapere per primo che la riforma Cartabia, come la buona fede che sostituisce integralmente, si applica a reati commessi dal 1 gennaio 2020, quindi quel processo non va a pallino. Peggio, l'Associazione Nazionale Magistrati, che inonda i giornali, che fanno pagine intere su questo, sui processi in bilico, e si presentano i casi drammaticamente di maggior impatto popolare, di processi di disastri con imprese coinvolte, eccetera eccetera, inquinamenti ambientali, vittime eccetera eccetera, di anni e anni fa. In nessun caso questi processi sono in bilico con la riforma Cartabia, perché sono stati di reati eventualmente comunque commessi e di cui il procedimento penale ben prima del 1 gennaio 2020. Infatti la NM fa questa propaganda dicendo: esempi di processi che sarebbero decaduti se la riforma Cartabia fosse stata vigente, che a me ricorda quelli che difendevano la pena di morte dicendo: pensate, se si abolisce la pena di morte, adesso chi vi ha ucciso, la moglie o il marito, non finirà decapitato o elettrificato, ma rimarrà in carcere. Peccato che ex post questi ragionamenti non valgono rispetto a processi che sono in piedi. È uno schifo la demagogia imperante su questo, cari colleghi dei media, perché dovreste dire la NM si riferisce ex empla ficta, si chiamano in latino, e invece niente. In più, scusate, lo scandalo delle regole europee anche sui documenti di imbarco e Green Pass è tragicamente la dimostrazione che nemmeno un anno e mezzo di Covid e centinaia di migliaia di morti, 130.000 in Italia, 700 meno che in Gran Bretagna e così via, eccetera eccetera, sono valsi ad avere una dimensione europea di queste misure. Siamo alla replica un anno dopo dell'estate dell'anno scorso, e il trasporto aereo col piffero che si riprende e il turismo idem, perché le botte di fronte a tutto questo di gente che va con un documento d'imbarco e scopre all'ultimo secondo che magari l'autorità d'imbarco della compagnia aerea lo vuole stampato e non è in grado di leggerlo all'aeroporto, oppure le procedure asimmetriche su quarantene eccetera eccetera all'interno di paesi europei, sono la tragica dimostrazione di tutto questo. Del resto, in Italia la comunità politica continua a dividersi sull'obbligo vaccinale, perché la gara è a quelli a non dire chi è vaccinato, chi no, la destra, la sinistra. Come si fa a dire adesso obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico? Mio Dio, la privacy, l'obbligo, ma no, non si può, sotto i 40 anni non vaccinatevi, eccetera eccetera eccetera. Benissimo, e così presenteremo di nuovo la scuola che non ricomincia in presenza da settembre. E tanti saluti all'Invalsi, perché tanto vince Emiliano, perché dice che le prove dell'Invalsi di cui abbiamo parlato le hanno fatte solo quelli presenti con la didattica in presenza. Falso, un falso certificato, perché basta leggere come sono state fatte e aver letto le circolari nelle scuole per saperlo che non è così e che l'indagine Invalsi è stata fatta anche per misurare gli effetti della DAD. Solo che vincono i politici che raccontano palle, caro ascoltatore del podcast Don Chisciotte, o almeno così la penso io, perché questa è l'opinione di uno sconfitto a vita. Ultimo avviso: da oggi le puntate le registreremo, non usciranno più tutti i giovedì e la domenica, ma siccome andiamo verso l'estate le facciamo uscire il giorno dopo che becchiamo l'ospite, perché è un pochino più complicato con gli ospiti in vacanza, come giusto, e quindi questa la sentirete un mercoledì invece che un giovedì. E di volta in volta occhio all'avviso sui social dell'uscita. Ma ora andiamo all'approfondimento sul mega Green Deal della Commissione Europea con Chicco Testa. Don Chisciotte torna tra poco. Bentornati, caro e cari ascoltatori di Don Chisciotte Podcast. In questo 55esimo episodio l'approfondimento è su questo enorme pacchetto di proposte con cui la Commissione Europea il 14 luglio ha mosso un passo concreto in vista della realizzazione del rafforzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, su cui l'Unione Europea aveva detto un sì di massima, ma qui si parla di una strategia complessa. Ora, questa strategia complessa non è che viva delle proposte della Commissione Europea. Le proposte della Commissione Europea sono una guideline. Tenteremo di darvi un quadro complessivo in questo primo approfondimento. Il percorso è scandito dal prossimo settembre. Le proposte sono arrivate in anticipo, in teoria dovevano arrivare a settembre, ma perché poi ci vuole il via libera del Consiglio Europeo e poi ci vuole una serie di voti al Parlamento Europeo che andranno l'anno prossimo sul complesso di misure concrete in cui si articola questa enorme proposta, il cui soprannome è Mammutta addirittura. Per darvi un'idea, innanzitutto vi presento subito l'ospite di questa serie di puntate, vedremo che dedicheremo al tema, perché c'è un'infinità di questioni per raggiungere questi obiettivi. Intanto l'ospite, abbiamo deciso su questo screening generale di fare alcune considerazioni con Chicco Testa, che è qui con noi. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, Chicco Testa, non credo che abbia bisogno di presentazione, ma diciamo ha un... inizia come militante civile, facendo milizia civile nell'ambientalismo italiano, diventa poi negli anni dirigente d'impresa in molti grandi gruppi italiani, non solo energetici, a dire la verità. Vi richiamo solo i suoi ultimi libri sul tema proprio di una transizione energetica che si impronti a un termine che ci piace molto, cioè il realismo, e che sia fatta no a ogni oscurantismo antiscientifico, ma anche no a ogni semplificazione che poi ha dei costi terribili, perché questi obiettivi hanno dei costi su cui dovremmo interrogarci, che sono costi su come si produce oggi, sugli occupati di oggi, sui contribuenti di oggi e di domani, e vanno visti anche in una prospettiva globale, non solo l'Unione Europea. Per chi non li avesse letti, il suo ultimo libro dell'anno scorso è Elogio della crescita felice, anni fa mi era piaciuto, alcuni anni fa, quello scritto con Sergio Staino, sempre da Chicco Testa, Troppo facile di dire di no, prontuario contro l'oscurantismo di massa, che in Italia sui temi della scienza devo dire la verità, basta vedere i Novax e non solo quelli, e che ha ucciso la rinnovabili nel 2013. Vi richiamo solo questi tre titoli. Ora, prima di chiedere qualche opinione a Chicco Testa, tento una sintesi impossibile, ve lo dico subito, sul complesso di proposte che il 14 luglio del 2013 la Commissione europea ha messo pesantemente sul tavolo, perché si tratta di un impegno che è quello di accelerare e rendere possibile, con queste proposte che avanza la Commissione, l'obiettivo al 2030 di innalzare la riduzione di CO2 al 2030, che è dopodomani, però al 55% dell'emissione del 1995, in vista al 2050 della totale neutralità carbonica. E questa strategia si muove su ben 14, sì, avete capito benissimo, pilastri diversi, perché ci sono innanzitutto delle direttive che andranno poi adottate dopo il trilogo europeo. Ce n'è una sul rafforzamento degli obiettivi dell'efficienza energetica, ce n'è una sulla tassazione dell'energia, ce n'è una molto delicata, come già le prime due, su un meccanismo di aggiustamento ai confini dell'Unione Europea delle emissioni carboniche, che ci mette in scontro con tutto il mondo, come è evidente, vedremo perché, e ce n'è una sulle energie rinnovabili. E poi ci sono 10 pilastri diversi, perché c'è un pilastro sulla nuova strategia per le foreste, boschi, eccetera, eccetera, sull'uso della terra e della regolazione dell'agricoltura una seconda, ce n'è un'altra che modifica l'attuale disciplina dei certificati di emissione, gli ETS, Emission Trading, per il trasporto, in questo caso su gomma, e per tutto il settore degli immobili, e anche qui saranno costi forti. Ce n'è una c'è un pilastro di coordinamento della regolazione europea, ce n'è uno ad hoc che impatta tutto l'automotive sui nuovi standard di emissioni della CO2 per automobili, furgoni e mezzi industriali. Ce n'è una che istituisce un Social Climate Fund che è concepito come 77 miliardi di qui al 2032 per ovviare ai costi sociali e occupazione di tutta questa transizione. Ce n'è un altro pilastro sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, pilastri di elettrificazione non solo, per intenderci. Ce n'è una su un'iniziativa sui combustibili perché riguarda l'aviazione, ce n'è un'altra che riguarda a livello nazionale e transnazionale per le emissioni dei mezzi navali. Insomma, come vedete, c'è di tutto e di più. Il problema è che l'annuncio è quello di da 1 a 2 milioni di occupati aggiuntivi, ma sull'impatto che tutto questo ha sull'attuale struttura occupazionale e produttiva dell'Unione Europea, che è un impatto molto asimmetrico, perché vi faccio un solo esempio: la Germania, per esempio, che non ha grandi gruppi energetici, non ce l'ha a differenza dell'Italia, però la Germania dà un contributo, cioè una sovvenzione pubblica di sostegno al mercato ETS, che è pari a 11 volte quella italiana attualmente. Cioè le asimmetrie sono enormi, ed è ovvio che calare provvedimenti uguali per tutti, uno può dire sì, ci sono i due nuovi fondi, uno per l'innovazione e l'altro per mitigare i costi sociali, però gli effetti di tutta questa incredibile accelerazione in avanti, che significherà costi anche per le case, i proprietari di case, costi per il venir meno delle sovvenzioni che qui si propone in maniera radicale per tutto ciò che è fossile, significa per esempio a usi industriali il diesel pagarlo dai 3 ai 5 volte tanto, cioè come noi consumatori ordinari. Beh, chi paga tutta questa roba e così via? L'UNRAE, e qui finisco, l'UNRAE, cioè l'associazione dei produttori in Italia, però l'UNRAE è europea, delle auto, dice attenzione che qui sono in ballo 300-400 mila posti di lavoro rispetto alle specializzazioni attuali del mix, visto che qui si dice che al 2035 non ci sono più vetture nuove se non elettriche, persino le ibride non vanno bene. In più, e ho concluso, il vicepresidente di Confindustria, che ha la delega per la transizione energetica, è già andato a fare due volte toc toc da Cingolani, a dire: ministro Cingolani, qui bisogna che facciamo un ragionamento come l'ha fatto la Germania e come lo sta facendo la Francia, che ha subito detto: cara Commissione Europea, prima dell'anno prossimo se ne parla proprio, cioè noi sotto elezioni in Francia non ci andiamo con questa enorme spada di Damocle, visto quello che è successo con i gilet gialli per un aumento micro del diesel. Allora, questo è il quadro generale. Ricordo a tutti che l'Unione Europea è il 9% più o meno del totale delle emissioni di CO2, ma si dà obiettivi così ambiziosi, e voglio ridere il giorno che noi avremo una direttiva che pretende di dire che ogni merce che viene per esempio dalla Cina, gli misuriamo il CO2 necessario dentro per produrlo e gli mettiamo un dazio, perché questa è l'aggiustamento per CO2 compreso in ogni bene che entra in Europa. Voglio proprio ridere, perché la Cina intanto fino al 2028 i suoi piani non li cambia. Troppo pessimista? Sentiamo da Chicco Testa, che ha scritto già alcuni articoli su alcuni principi generali, perché oggi non possiamo approfondire, ma alcuni principi generali rispetto a questa raffica di misure di accelerazione della Commissione Europea. Naturalmente non stiamo qui a discutere la necessità della transizione energetica, l'impronta antropogenica sul CO2, però tentiamo di fare un ragionamento concreto. Scusa Chicco, troppo lungo, inizia tu.
No, figurati. Effettivamente... diciamo, tu hai ragione, cioè, la cosa principale da tenere presente è che l'Europa rappresenta l'8-9% del totale delle emissioni di CO2. Allora, forse vanno precisate alcune cose che non tutti gli ascoltatori magari hanno così presente. La CO2 non è come l'inquinamento in pianura padana, cioè se c'è l'inquinamento in pianura padana elimino le fonti di inquinamento e l'inquinamento va via dalla pianura padana. No, qui non è così. Io posso ridurre quanto voglio la CO2 nel mio paese, ma se qualche altro paese invece l'aumenta, io non ne ho alcun beneficio, perché la CO2 è una bolla globale, diciamo, che sta a livello dell'atmosfera terrestre, quindi non importa dove viene prodotta, ha lo stesso effetto su tutto il resto del mondo. No? Quindi il rischio che noi con il nostro 8% facciamo le mosche cocchiere pagando dei prezzi enormi, perché dire che per esempio chiudi tutta l'industria automobilistica, quella col motore termico, nel 2035, e che per allora tutto dovrà essere convertito, e non solo, se faccio tutte auto elettriche devo avere l'elettricità fatta dalle fonti rinnovabili, fare 100% di fonti rinnovabili è un'impresa enorme. Perché vorrei ricordare sempre l'ascoltatore distratto che dobbiamo calcolare quei famosi giorni in cui non c'è il sole e magari non tira neanche il vento, e quindi devo avere una riserva in grado di sostituire le fonti rinnovabili che hanno il problema dell'intermittenza. No? E quindi insomma, i problemi sono enormi. No, fra l'altro io trovo che si è venuti meno anche ad alcuni principi che sono importantissimi, in particolare quello della neutralità tecnologica. Cosa vuol dire la neutralità tecnologica? Vuol dire non importa di che colore sia il gatto, purché acchiappa il topo, non mi interessa se è nero, rosso, verde, giallo, deve beccare il topo. Quindi non mi interessano le tecnologie che utilizzo, basta che riducano la CO2. Anzi, un sano principio sarebbe: cominciamo ad usare le tecnologie con il costo minore e passare poi gradualmente a quelle con il costo superiore, no? Mentre invece qui sembra, come ho anche scritto, che l'importante è che il gatto sia verde, poi che acchiappi il topo o non acchiappi il topo non è molto importante, no? Mi riferisco per esempio all'assurda discussione sul nucleare francese. La Francia è di gran lunga nel mondo il paese più virtuoso nella relazione tra il prodotto interno lordo e la quantità di CO2 utilizzata, no? Eppure i tedeschi non la vogliono. Ma perché? Perché qui c'è un altro problema, che è il gatto verde tedesco, cioè la concorrenza che i verdi stanno facendo ai partiti, all'SPD, alla Democrazia Cristiana tedeschi, e che quindi, diciamo, ci si butta tutti a sinistra per cercare di neutralizzare il voto ai verdi, ma non è che noi possiamo pagare le conseguenze di una battaglia che è tutta tedesca, no? O anche la stessa discussione idrogeno blu, idrogeno verde, eccetera, eccetera. Cioè, mi sembra che si scelgono un sacco di cose molto belle da dire, molto sexy, molto alla moda, diciamo, ma la cui efficacia poi in realtà corre di essere abbastanza poca, no? Stamattina Prodi, fra l'altro, enorme aumento delle rinnovabili. Noi in Europa non abbiamo un impianto per costruire rinnovabili, abbiamo regalato qualcosa come europei, 500 miliardi di incentivi ai cinesi perché abbiamo comprato i pannelli tutti da loro. O io dico, ma ragazzi, possiamo continuare in questo modo?
Beh, in teoria no, in pratica poi la politica ci abitua a follie. Naturalmente, ripeto, la valutazione dei governi si vedrà nel tempo, ci sono mesi di fronte.
Sì, certo.
L'accusa però, anzi, il rilievo, non chiamiamolo accusa in termini processuali, però il rilievo che l'impronta dato al vicepresidente della Commissione Europea per il Green Deal, che è il socialdemocratico vicepresidente della Commissione Timmermans, dicendo... hai tenuto troppa in considerazione l'elemento politico tedesco, oltre che energetico tedesco, si è diffuso subito in tutti i governi europei. La prima è stata la Francia, però anche la Spagna e così via. Tanti paesi hanno già iniziato a fare rilievi. Vedremo come si farà. Certo, quello che a me colpisce, prendendo per buona una stima che, come sempre, queste stime è totalmente spannometrica, caro ascoltatore, però sì, una prima stima che hanno fatto tutte le filiere della Confindustria italiana, dagli energivori ai produttori di energia, dall'acciaio all'automotive, dalla meccanica alle macchine agricole, attenzione, perché qui c'è un capitolo che riguarda l'aumento dei costi per l'immobiliare anche e la modifica.
Ecco, bravo Oscar, ricordiamolo, perché questo attacco al manufacturing o al trasporto dimentica che una delle prime voci di emissione è proprio l'inconsistente progettazione e realizzazione delle nostre abitazioni. Questo è una cosa che va ricordata, perché riguarda tutti, e che si rischiano di avere l'equivalente di un mattone euro zero fra 10 anni. Il problema è che non devo cambiare la macchina, devo cambiare la casa.
Ecco, però detto questo, questa prima stima, caro Testa, per quanto spannometrica, parla per l'economia italiana e diversi settori, e ne sono esclusi alcuni su cui ancora il conto non c'è, da quello navale a quello aeronautico, per come siamo messi poi con la neocompagnia ITA e così via, e per il raggiungimento di questi obiettivi al 2035, la bellezza della necessità di 65 miliardi di euro di investimento l'anno, cioè 650 miliardi in 10 anni, e tutti dicono ma ci sono i fondi del PNRR. PNRR dà la transizione 40 miliardi, di cui alle imprese 3, a dire la verità. Il problema è che tutto il resto ce lo devono mettere i privati, perché altrimenti, tra aggravio degli esborsi con le due direttive di tassazione interna e aggravio dei dazi all'import per quella esterna, è tutto a carico dei privati. Come si fa a finanziare una cosa simile, stante il ritmo degli investimenti italiani, ma stante anche solo, chicco, il balzo in avanti che dovremmo fare? Noi con le rinnovabili abbiamo fatto passi avanti, e come, rispetto ad altri paesi europei, ma il problema è che adesso ne riusciamo a impiantare un decimo l'anno di quello che dovremmo fare in questa
situazione. Ma difatti, scusami, difatti Oscar, se vuoi, l'altra cosa da guardare, no, è la differenza tra come si continua a dire che il mondo dovrebbe andare e come invece il mondo va.
Ma...
perché, esatto, perché cominciano a uscire le prime stime, no? Allora, quest'anno, come noi sappiamo, abbiamo un aumento del PIL molto importante in Europa, in Asia, in Africa, negli Stati Uniti. Cosa comporta? Comporta il fatto che siamo tornati con le emissioni già al livello pre-Covid, che siamo tornati con i consumi di petrolio al livello pre-Covid, e tutti prevedono che nel 2022 raggiungeremo il massimo delle emissioni di CO2 mai emesse negli anni precedenti, e ne vedono ancora in crescita nel 2023, 24 e 25, no? Quindi stiamo facendo, sono 30, ti do solo un dato che è impressionante: quantità di CO2 emessa in atmosfera dal 1990 al 2020, cioè gli ultimi 30 anni, è pari a quella emessa in tutti i secoli precedenti. E il 1990 è la data in cui si è cominciato a dire che bisognava fare qualche cosa. Ma perché? Perché l'economia ha una forza sua. Ripresa del PIL vuol dire aumento dei trasporti, delle automobili che si spostano, delle case che si costruiscono, consumo di petrolio, consumo di materie prime. eccetera, 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 no? E onestamente io non credo che sia con una politica, come dire, di, sì, un po' repressiva e un po' di tassazione che si risolve il problema. Dobbiamo guardare da un'altra parte. Dobbiamo, per risolvere il problema, innestare quei salti tecnologici che possono veramente farci fare un passo in avanti. Mentre invece in tutta questa roba di ricerca e sviluppo si parla molto poco, fra l'altro.
Allora, un'altra, mi metto nei panni di chi, sentiremo anche loro, nei diversi episodi che dedicheremo a questo, però mi metto nei panni di chi dice, caro Testa, obiezioni in nome del realismo, ma in nome del realismo la verità è che il fossile continuerà a vincere per decenni. Allora, meglio pensare a una rapidissima accelerazione, e il sottinteso di questa conclusione, però non dichiarato, è il sovraccosto, perché c'è un sovraccosto molto elevato anche per il fatto che le tecnologie e i manufatti necessari per fare le rinnovabili, anche se una pala eolica, per dire, si fanno ancora col fossile, tutta questa roba qua, e fingiamo di dimenticare, ma è così. Come col fossile si estraiono i milioni di tonnellate di nuovi materiali e minerali dal sottoterra che servono per fare questa roba qua, e si fanno con tecnologie fossili tutte queste robe qua. Però solo così si può fare, perché lo Stato deve pagare la differenza, cioè il contribuente, perché poi lo Stato è il contribuente. Questa è la vera obiezione. Cosa risponde?
Fino a quando qualcuno non comincerà a vedere o tassi di inflazione enormi, o il fatto che i debiti poi alla fine qualcuno li deve pagare, capisci? Fra l'altro, in questa storia evidentemente noi italiani partiamo estremamente sfavoriti, perché la nostra capacità di indebitamento, i tedeschi, prova, ho fatto un conto io una volta, se i tedeschi portassero il loro debito al livello di quello italiano avrebbero 2.000 miliardi da spendere, no? Prima di arrivare dove dobbiamo arrivare noi. E noi partiamo svantaggiati, il debito non è che possiamo fare molto, ne può fare ancora l'Europa, ma forse sì, ma non puoi. Se metti in moto una dinamica tutta negativa, anche questa cosa che dicevi tu prima, no? L'hai detta anche l'articolo di Regina che tu hai citato, finisce dicendo ci vuole un aiuto. Ma se noi sostituiamo un'economia produttiva che genera ricchezza con un'economia che si regge sugli aiuti, siamo morti, ragazzi.
Don Chisciotte torna tra poco con nuove domande. Sì, stiamo parlando del Green Deal, prime proposte molto ampie, di enorme impatto, della Commissione Europea, rilasciate il 14 luglio. Bentornato, bentornati, con noi Chicco Testa, e stiamo esaminando questo primo gigantesco insieme di 14 cose diverse che adesso si avvia nel cammino del confronto al Consiglio Europeo e poi deve arrivare al Parlamento Europeo l'anno prossimo, per un'enorme accelerazione, e come realizzarla al 2030, pochi anni, del meno 55% di emissioni rispetto al 1995, non più meno 40%, e neutralità carbonica totale al 2050, con obiettivi anche molto impattanti, tipo quelli da 2035, nessun più veicolo su strada nuovo immatricolato se non totalmente elettrico. Un'altra questione è quella di quale sia la sede internazionale, Chicco, in cui però tutto questo, ammettendo che l'Europa sia pur lavorando su questo, non recependo in toto, modificandola, però insomma tutti si immaginano che un passo avanti forte ci sia. Ma qual è la sede poi internazionale in cui tutto questo si può tentare di metterlo in linea con quello che fanno le altre grandi piattaforme continentali, innanzitutto Stati Uniti e Asia? Perché io vedo che la sola direttiva, quella del confine, la tassazione al confine del CO2 per bene importato, è una roba su cui io non voglio vedere nel WTO perché dovrebbe passare una cosa simile, tanto per dirne una, perché è unilaterale. Cioè se uno crede alle regole del libero commercio multilaterale, quelli dicono: signori, questo è un dazio, quindi è inutile che voi la giustificate altrimenti. Noi siamo arrivati tardi al nostro modello di sviluppo, i nostri obiettivi sono più lunghi nel tempo, voi avete inquinato prima, non è che ci potete chiedere la simmetria. Resta il fatto che a quel punto se non c'è una sede internazionale, qual è la sede internazionale della transizione energetica?
No, dunque teoricamente sarebbero i vari COP, adesso mi pare siano arrivati COP 20 e qualche cosa, non mi ricordo. No,
la COP 26 prossima, che Italia e Gran Bretagna, siccome è di presidenza G20, entro fine anno. Ah.
Sì, però è una derivazione dell'ONU, quindi con tutte le... Cioè, io credo che l'unica sede sarebbe che si sedessero intorno a un tavolo Stati Uniti, Cina ed Europa, si guardassero bene negli occhi e pigliassero delle decisioni serie. Perché vedi, c'è un secondo problema. In questa transizione chi ci guadagna? No, questa è la seconda questione, no? Perché tu hai citato la Cina, no? Allora, intanto diciamo una cosa, tutti additano la Cina dicendo tu sei il più grande emettitore del mondo. Ora, però tu mi capisci, Oscar, che il fatto che un paese di 1.300.000.000 di persone emetta di più di un paese di 200.000.000 di persone mi sembra persino logico, no?
Infatti bisogna vedere le emissioni pro capite.
Esatto, quando vai a vedere il pro capite vedi che sì, la Cina si è avvicinata molto, ma è ancora molto lontana dagli Stati Uniti. Non parliamo dell'India, no? Altro grande emettitore, e aumentano continuamente le sue emissioni. Lì siamo a delle emissioni pro capite che sono un decimo di quelle americane, un quinto di quelle europee, no? E qui poi c'è ancora un'altra questione, no? Loro dicono: scusate, ma tu sai che le emissioni di CO2 si accumulano in atmosfera, non è che ogni anno si rinnovano, no? Fanno magazzino, diciamo. E quel magazzino chi l'ha riempito? Per più del 50% l'hanno riempito Europa e Stati Uniti, no? E i cinesi dicono: mo che siamo arrivati noi, ci dite che il magazzino è pieno. Beh, insomma, no? Detto questo, dicevo, chi ci guadagna? Perché sicuramente i cinesi hanno già conquistato la leadership su tre cose: fonti rinnovabili, nel senso che pannelli fotovoltaici e anche eolico, eccetera, eccetera, vengono prevalentemente dalla Cina. Batterie, sono i leader mondiali nelle batterie, non è la Tesla di Elon Musk, sono le aziende cinesi, e energia nucleare, perché l'energia nucleare lasciata cadere dai paesi occidentali, invece in Cina ha uno sviluppo continuo e cinesi e russi esportano questa tecnologia anche in altri paesi del mondo, no? Allora noi su quale, diciamo, in questa transizione, in quale tecnologie diventeremo? Perché lasciamo, per esempio, a me un po' piange il cuore pensare, forse sarò un vecchio nostalgico, certamente ho un'età, ma diciamo che nel 2035 il motore a combustione, che ha avuto un'evoluzione straordinaria nella sua storia e che poteva continuare ad averla diventando sempre meno inquinante, deve essere messo in soffitta, ma, e che marchi storici come quelli dell'industria automobilistica italiana, tedesca, francese, insomma, scompaiono a favore di delle sole auto elettriche, non sono sicuro che sia un grande affare anche dal punto di vista ambientale, perché come ricorda questa mattina qualcuno su vari giornali, noi abbiamo un parco termico, un parco automobilistico molto vecchio, e forse senza aspettare il 2035 bisognerebbe cominciare a sostituirlo anche con motori termici più efficienti, perché poi oggi non abbiamo nemmeno l'infrastruttura per, se domani mattina 1.000.000 di italiani volesse comprare l'auto elettrica, la domanda sarebbe: e dove la carichiamo questa auto elettrica? No, quindi sono tantissime questioni, e è ovvio che ciascuno cercherà di fare la sua parte, di fare il furbo, e quindi in queste sedi internazionali ognuno cerca di usare le regole a suo piacimento, e in Europa dovremmo dare un'occhiata molto forte agli amici tedeschi.
Allora io faccio un esempio che magari è sbagliato e testa mi corregge. Se uno esamina l'evoluzione più recente, gli ultimi trimestri, voglio dire, dell'andamento del prezzo sul mercato dei certificati di emissioni verdi, che tradotto significa la quantificazione monetaria per CO2 per unità di prodotto che devi, tra virgolette, comprare sul mercato, ecco questo per essere chiaro, per pagare l'esternalità negativa del fatto che tu usi e realizzi quel CO2. 2022. A fronte dell'accelerazione di questi obiettivi annunciata e piano piano adesso stiamo andando verso la realizzazione, e a fronte, perché in quel prezzo del certificato di emissione ha una correlazione diretta all'andamento dei prezzi dell'energia fossile, cioè in parole povere barile di petrolio e gas. Ecco, se uno va a vedere, siamo ai massimi storici, cioè l'accelerazione è molto forte, perché si dice adesso dovrete impegnarvi, cari produttori e utilizzatori di vecchia energia fossile, quindi dovrete pagare di più, e nel frattempo gli andamenti dei prezzi energetici sono schizzati verso l'alto, perché l'attesa a breve su quei mercati, come ha detto Testa, è quella di un aumento nel prossimo triennio molto elevato dell'energia fossile, delle fonti fossili. E quindi, cari signori, se io lo traduco tutto questo, parlando di quello che parlava Testa, ma magari mi sbaglio, di un parco circolante italiano molto vecchio, perché è molto vecchio? Perché gli italiani gli piacciono le nuove tecnologie? No, perché gli italiani hanno avuto una sberla sul reddito medio pro capite che non ha avuto nessun paese avanzato. Noi siamo tornati a un reddito medio pro capite che è quello degli anni 90 a PPS, cioè a parità di potere acquisto al netto dell'inflazione. All'inizio degli anni 90 siamo tornati indietro. La povertà delle famiglie italiane è molto forte, è questo che induce alla non sostituzione verso l'euro 6 delle auto. Ma se uno va a vedere queste robe e le somma, significa che se dovessimo pensare a maxi incentivi di Stato per le auto elettriche agli italiani impoveriti, se io guardo il prezzo, che è una correlazione impropria tecnicamente, guardo al prezzo dei certificati di emissioni, a quello che sta avvenendo a quel prezzo, mi viene da dire che la quantità di miliardi di incentivi che lo Stato dovrebbe dedicare solo all'incentivo a comprate auto elettriche invece che tenervi la vecchia termica euro 1, euro 2, euro 3 o almeno quelle che inquinano meno, sarebbe spropositato. Ma è un conto improprio quello che mi faccio.
No, ma Oscar, scusami, anche l'adeguamento delle reti elettriche avviene a costo dei contribuenti, perché gli investimenti che vengono fatti sulla rete di alta, di media, di bassa tensione, in parte di proprietà di Terna, in parte di proprietà di Enel e di qualche altra azienda tipo A2A, Acea, e quelli vanno in bolletta dritti dritti tramite il meccanismo della RAB, che credo tu conosca benissimo, cioè vengono ripagati. Allora lì ho letto un'intervista con Starace, il quale ha messo legato di Enel, il quale stima in non so quante, adesso non ricordo il numero, ma in una cifra spaventosa di denari, quello che occorrerà fare da qui al 2035 per avere una rete elettrica adeguata al momento in cui milioni di automobili vorranno ricaricarsi. Hai visto che Milano già soffre di piccoli blackout quest'estate, semplicemente perché la gente arriva a casa la sera e accende il condizionatore. Se oltre che accende il condizionatore si attacca qualche milione di automobili anche per la ricarica, cioè, oltretutto quello che un po' mi preoccupa è che io non ho visto studi molto seri sulle conseguenze tecniche ed economiche di tutto questo. Ci sono, come dici tu, quegli studi un po' spannometrici sul fabbisogno di investimento. Ma quanto arriverà addosso alle famiglie italiane con la CO2 a 75 a 80 euro a tonnellata? O con la tassa border sui confini europei, che inevitabilmente, essendo un dazio, si traduce in un aumento dei costi interni, più tutti i vari incentivi che dovremo dare, qualcuno tutta questa roba la dovrà pagare. Oltretutto mi stupisce il silenzio della sinistra, perché ovviamente queste imposizioni hanno un carattere, come si dice, regressivo, cioè in proporzione pagano molto di più i poveri, ovviamente, perché i costi sono fissi per tutti, ma le capacità di reddito sono completamente diverse. Una volta si faceva la guerra perché il canone RAI aumentava di 10.000 lire, oggi invece le bollette elettriche aumentano in un botto solo del 15-20% nessuno si preoccupa in nome della transizione verde, capito?
Però qui ti devo fare un'osservazione che mi interessa farti, anche perché tu nasci, cioè la tua storia poi è di una milizia civile, ma orientata a sinistra, riformista, ma a sinistra. E non c'è dubbio su questo. Allora, non è che in questi anni, visto che hai scritto libri dedicati proprio a questo tema, L'accelerazione energetica, la transizione energetica e il no al fossile è stata ed è ancora oggi una delle carte di sostituzione ideologica di fronte al dopo muro, per fare i conti a sinistra con la vecchia industria vista come inquinatrice, indifferente alle vittime sul lavoro, evasora di tasse, ma soprattutto questa è la botta in testa e ci pensa lo Stato a obbligarvi, perché un po' forse anche questo.
Beh, sai come ti rispondo, hai perfettamente ragione. Sono stati fatti molti errori, io personalmente ho fatto molti errori, li ho confessati e ci ho anche scritto sopra un libro, a proposito del nucleare, per spiegare perché. Quindi non è che diciamo ho cambiato idea dalla sera al mattino, ci ho ragionato, ci ho scritto un libro, anzi ci sono scritti tre, come alcuni li hai citati tu, e ci sono dei ragionamenti che vorrei che fossero confutati, ma che ci sia questa mentalità, chiamiamola col suo nome, anticapitalistica, alla radice di tutto questo. Per cui io mi ricordo Occhetto, no, che nel pieno del crollo del muro apre un congresso parlando un quarto d'ora delle foreste amazzoniche come segno della cattiveria del capitalismo, no? Ecco, è chiaro che c'è un continuum ideologico che va in quella direzione. Però la disattenzione per le condizioni della povera gente, chiamiamola così, o dei redditi medio-bassi, se vogliamo chiamarli in un altro modo, mi sembra, è inutile che dai il reddito di cittadinanza a uno se poi gli aumenti la bolletta della luce, la bolletta del gas, il costo della benzina, eccetera, 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 no? Non ti pare?
Allora, altra osservazione, poi devo fare una domanda a Renato e passo la parola all'imprenditore. L'altra osservazione è politica. Il ministro Cingolani, che è responsabile di questa delicata faccenda, ha tentato nelle ultime settimane di levare voci critiche, non sulla proposta della Commissione Europea, ma in generale sugli effetti che questa accelerazione comporta per l'economia, l'industria e gli occupati italiani. Ha detto, guardate, anche la Motor Valley emiliana si deve preoccupare, perché l'impatto di questa roba è devastante, ed è stato subissato dalle critiche. E la domanda che ti faccio è: se uno guarda l'eterogeneità della maggioranza del governo Draghi, a prescindere da Draghi, sapendo che PD e 5 Stelle però fanno di questi obiettivi, non sta a me giudicare, però ne fanno un architrave della loro alleanza, del loro peso nel governo, tant'è che Cingolani è finito in difficoltà e gli hanno già fatto qualche scherzetto in Parlamento per fargli capire che stai attento, perché ecco. Allora, come la vedi politicamente, cioè un governo così eterogeneo di fronte a un dibattito di questo tipo, che ha bisogno di una serietà assoluta nelle stime ex ante, nella valutazione dei costi e così via, come lo vedi?
Ma guarda, ti faccio due osservazioni a questo proposito. Allora, Cingolani è un ministro assolutamente, come dire, inedito in quella posizione, perché in quella posizione abbiamo avuto, no, anche bravi ministri, ma fondamentalmente ministri, diciamo, che sostenevano le ragioni dell'ambiente ad ogni costo, no? L'ultimo in particolare passava il tempo a occuparsi dell'orso del Trentino, ammesso che l'orso del Trentino c'entri qualcosa con l'ambiente, perché io ho dei dubbi su questo, non c'entra assolutamente nulla, ma insomma era la sua preoccupazione principale. Cingolani è uno studioso di tecnologie, sa usare i numeri, si rende conto di che cosa stiamo facendo e dice: ragazzi, non stiamo apparecchiando un pranzo di gala. Oggi ho letto che è la seconda azienda dell'indotto automobilistico che chiude dopo quella della scorsa settimana, scusate non ricordo i nomi,
dopo GHN anche una in Lombardia, è la terza multinazionale dell'automotive che chiude, che annuncia chiusura di stabilimento.
Non abbiamo più niente da fare, che stiamo qui a fare, cioè, cosa fai? Quindi c'è nei confronti di Cingolani, si rifiuta di fare il propagandista, diciamo, no? Non addolcisce la pillola, capito? No? Poi le cose sono strane, perché stamattina leggo che la ministra, l'assessore Grillino nella giunta di Zingaretti, no? Ha sospeso la realizzazione di impianti solari e eolici di una certa dimensione, no? Perché? Perché dall'altra parte ci sono anche i cittadini incazzati, perché gli mettono le pale eoliche sulla testa, gli riempiono la campagna di pannelli solari, e allora dico: ma ragazzi, ma la transizione come la volete fare? Ma vi siete resi conto cosa vuol dire fare 7.000 megawatt all'anno di fonti rinnovabili per i prossimi 10 anni? pensate di riuscire a farli mettendo un kilowatt sul tettuccio di casa vostra e in questo modo di cavarvela. Non è così, ci vuole uno sforzo ben maggiore. La maggioranza, e la maggioranza, questo governo, io direi che è un'anomalia, l'hai detta tu, forze tra di loro diverse. Ma poi c'è una seconda molto grossa. E quando il 30% del Parlamento sarà rappresentato da una forza politica che vive di propaganda, vive di false idee, vive di cose che non sa nemmeno bene che cosa sono, capisci? Ho citato il caso della Lombardi un minuto fa, perché quel piano energetico mica l'ha fatto Cingolani, l'ha fatto Di Maio quando era ministro dello sviluppo economico, quel piano che prevede la realizzazione. Adesso con il 55% dovremo aumentare ancora, ma tutti sanno che non si riescono a fare quelle fonti rinnovabili per le opposizioni che poi gli elettori, i 5 Stelle, della Lega, del PD e di tutti fanno sul territorio e per mille altri motivi, no? Quindi realismo e coerenza, io non so quanto resisterà e reggerà questa situazione. Certo, la vedo molto molto difficile. Non c'è dubbio che credo che Cingolani trovi spesso molto più assennate le parole che dice l'attuale ministro dell'industria, come si chiama?
Giorgetti,
di quelle che si sente dire da qualche esponente del PD. L'imboscata, da quel che ho letto sui giornali, l'imboscata a cui facevi riferimento tu, ha avuto tra le sue protagoniste la Braga, che è una deputata del PD, anzi ha la responsabilità dell'ambiente dentro il PD, capito? Era un'imboscata, diciamo, a favore di Franceschini, diciamo così. Va?
Esattamente. Allora, io ricordo sempre, quando Chicco Testa dice 7.000 megawatt l'anno di rinnovabili, ricordo che in termini di migliaia di megawatt l'anno, noi siamo reduci negli ultimi anni, e sono stati anni in rallentamento, non abbiamo raggiunto 0,8-0,9 in termini di migliaia di megawatt.
Esatto, non abbiamo raggiunto 1.000.
Ecco, e allora, quando si tratta di moltiplicare per 10, 9, 10, io mi gratto intorno la testa e mi guardo intorno grattandomi la testa. Però, allora, noi non vogliamo sparare a zero, però certo una riflessione di una tale caterva di strumenti che impattano sulla vita di chiunque di noi impone delle riflessioni. Nei prossimi mesi, dimmi.
Posso interrompere ancora un attimo? Sai,
certo.
Questa è la conseguenza di un fatto concettuale, no? Abbiamo continuato, almeno l'Unione Europea ha continuato ad alzare l'asticella e a diminuire il tempo per fare questo salto. Allora, inevitabilmente, se tu alzi l'asticella e contrai il tempo, la linea di discesa diventa sempre più ripida, capito? E avremmo dovuto, come dire, capire che bisognava avere più tempo, più calma, più tranquillità. E fare le cose che vanno fatte, ma farle con ragione, anziché, come si dice, buttare sempre il cuore oltre l'obiettivo, perché così non vai da nessuna parte.
Allora, per certi versi maledette elezioni tedesche, che sono tra poco, ma che hanno un grande impatto, vediamo superate le elezioni tedesche, forse poi i verdi attualmente nei sondaggi non sono, esatto, più il successo garantito che sembravano, vedremo cosa succede. Però io devo chiedere a Renato, come imprenditore tu fai macchine agricole di giardinaggio, questa roba ti impatta frontalmente, caro mio, ma non solo perché, e in questo ci hai già spiegato più volte, avete fatto passi in vista dell'elettrificazione e così via, ma perché questa roba significa per te e per la tua impresa, per quelle come la tua, un mucchio di costi in più per l'approvvigionamento dei pezzi, per la modifica dei certificati di emissione, per gli effetti sull'importazione di alcune cose che ti servono per produrre con la border tax e così via. Sei pronto?
Beh, credo che nessuno sia pronto in questo momento, Oscar. Credo che se andiamo avanti così, molto semplicemente, saranno vietati i motori termici da noi e saranno permessi in Cina, in India, in altri paesi come quelli, in tutta l'Asia, come in tutta l'Africa, eccetera, perché io li voglio vedere a dire a un africano che deve usare un'auto elettrica. Io, facendo le call con i nostri distributori, ho parlato una volta recentemente con un nostro distributore del Sud America e gli dicevo: naturalmente da voi non se ne parla di elettrico. E lui, ridendo, mi ha detto: guarda, tieni conto che in molti dei villaggi dove noi vendiamo c'è un generatore elettrico che viene usato o per illuminare la sera o per ricaricare i cellulari. Quindi un generatore diesel, naturalmente, perché è staccato da qualsiasi altra linea elettrica. Quindi per far andare le nostre macchine dovrebbero far andare 3 ore il generatore elettrico, per far andare il generatore elettrico diesel, per far andare mezz'ora la nostra macchina. Ora vorrei sapere qual è poi il bilancio energetico, visto che le nostre macchine in quei paesi lavorano 6 ore al giorno, eccetera. Secondo me semplicemente ci stiamo dando una botta sulle ginocchia, mettiamola così, e poi i cinesi e moltissimi altri andranno avanti. I cinesi potranno continuamente sviluppare magari motori meglio, oppure andranno avanti con i motori che ci sono attualmente. Noi dovremmo chiudere tutte le nostre fabbriche oppure tenerle aperte solo per l'esportazione.
Esatto, continuare a produrre per quei paesi, vabbè.
Per quei paesi. Poi con un impatto che l'abbiamo già detto, l'abbiamo ripetuto 1000 volte, è quello del minore lavoro. Quindi le fabbriche chiudono, le persone vanno a casa.
No, no, ma anche perché, non ti illudere, adesso io non ti voglio scoraggiare, ma il tuo prodotto avrà un aggravio di costo rispetto alla realizzazione di copie in quei paesi là, senza essere gravati dalle tasse energetiche. Quindi tu perderai margini, in ogni caso.
Se va avanti così, l'unica cosa che resterà per le aziende che hanno voglia di andare avanti in quegli anni sarà trasferirsi in uno degli altri paesi fuori dall'Europa.
Allegria, allegria!
Come vorrà dire la Svizzera, tanto per intenderci, cioè senza andare chissà dove. Una cosa io mi chiedevo e vorrei chiedere a Chicco Testa: come mangiamo? Perché le macchine agricole elettriche dovrebbero portarsi dietro una quantità tale di batterie per cui non riescono a trasportare nulla. Mi chiedo, se togliamo tutti i motori termici, come coltiviamo i campi, poi soprattutto in Germania, dove ci sono grandissime estensioni.
La domanda mi diverte, perché io ho a casa mia un quadretto, diciamo, che risale credo agli anni 60, una cosa di questo genere, in cui si immagina, è un disegno tecnico in cui si vede un campo con sopra tutte le linee elettriche e un trattore che si comporta come un filobus, no? con il tender sopra che si attacca, e si chiama elettrificazione delle campagne. Ma evidentemente era un giocherello tecnologico, e certamente bisognerà fare un sacco di eccezioni, perché non è che possiamo pensare di elettrificare. E poi la domanda è: ma da dove viene tutta questa elettricità, no? Comunque, scusate, nel momento in cui noi stiamo parlando mi arriva un messaggio, leggo una dichiarazione di pochi minuti fa di Di Maio, no? Il quale dice: la transizione ecologica non deve essere shock, le nostre imprese devono avere il tempo di adattarsi. Quindi anche da quelle parti si sono resi conto che c'è qualche cosa che non va, diciamo così, no?
Magari vedendo chiudere le aziende a raffica gli è venuto qualche dubbio, mettiamola così.
Esatto, penso anch'io.
E sul come mai invece in Italia un partito verde, salvo i tempi in cui, diciamo, io e lui ci ricordiamo, insomma, un po' di attivismo, diciamo, di quel colore, ma stiamo parlando ormai di 40 anni fa. Come mai il Partito Verde non ha mai saputo prendere spazio? Ed è un'eccezione abbastanza peculiare, diciamo così, in Europa. Il primo punto. Il secondo punto, poi però vorrei parlare di tecnologia, perché non abbiamo parlato di idrogeno, e l'Italia potrebbe dire la sua. Questa è una tesi che porta avanti ovviamente SNAM, ma è una tesi che viene ripresa fortemente anche in Germania, per cui una risposta sicuramente alle macchine agricole, al trasporto pesante, alla logistica dei beni, è una risposta che passa anche in logica di neutralità in tecnologia, anche dall'idrogeno. E volevo sapere, Chicco Testa, cosa ne pensa del primo e del secondo punto.
Ma guarda, ti dico la verità, sulla prima domanda non sono mai riuscito a darmi una risposta vera. Io penso fondamentalmente perché i verdi italiani si sono molto confusi con la sinistra italiana, e la sinistra italiana si è molto confusa con i verdi italiani. Si sono coperti l'uno con l'altro, e alla fine i Verdi non sono riusciti a ricavarsi uno spazio proprio. Se tu vai a vedere le carriere politiche di quelli che allora erano esponenti Verdi, per dirti, una persona dignitosissima come Rutelli, che è stato capogruppo dei Verdi, però poi ha continuato la sua attività politica fondamentalmente nella sinistra.
Cioè, però Chico, c'era e c'è ancora una quota di ecologismo liberale in Italia, anche perché, come sai, l'hai detto tu, l'ecologia è un privilegio per ricchi, diciamo così, proprio culturalmente è un privilegio, oltre che economicamente. Come mai non c'è stata una ripresa sul lato, se vogliamo, appunto moderato e liberale di una battaglia ecologista che, fatta in tempo, dava modo anche all'economia di questo paese di prendere una certa direzione?
Senti, guarda, non ti so rispondere, forse può essere venuto il momento adesso, perché un tema che Giannino ha toccato, ma ha toccato, diciamo, molto di striscio, e che però è un tema politico importante, perché tutta questa questione, fra l'altro, porta come conseguenza inevitabile uno strapotere degli stati centrali, dell'Europa innanzitutto, no? Anche questo fondo che viene creato, fondo sociale, eccetera, 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 no? Che Timmermans ha annunciato, no? Dopodiché l'Europa mette delle tasse, ti prende i soldi e decide lei come restituire questi soldi e a chi restituire questi soldi. Non è una cosa che a me piace molto. Io ho detto, va bene, c'è la teoria delle tasse ambientali, è una questione di cui si discute da tempo, ma se volete mettere delle tasse ambientali, diminuite le altre tasse. No, non che qualcuno le raccoglie e poi qualcuno le dà a chi gli pare sulla base di criteri onestamente molto discutibili, no? Quindi forse io penso che, tra le altre cose, si aprirà una discussione proprio di questo tipo, e ci vorrebbe spazio per un ecologismo, diciamo, sì, liberale, hai ragione tu, cioè che in un qualche modo fonda la sua azione molto di più, diciamo, su criteri di mercato che su una serie di regolamentazioni eccessive.
Ma ne faccio anche una questione economica: sono i benestanti che comprano beni green, comprano le macchine elettriche, comprano le cose bio, comprano le cose ecologicamente sostenibili, riciclabili, anche perché gli altri non se lo possono permettere. Quindi ci sarebbe, come dire, un minimo di coerenza di cluster tra consumatori e elettori in questo fenomeno. Comunque era chiaro che in questi 40 anni una quadra non l'abbiamo trovata, e come dire, non lo so se ce la troviamo adesso. Una domanda però sull'idrogeno te la devo fare, perché hai fatto una lunga carriera nelle utility.
Sì, no, l'idrogeno però è una di quelle cose su cui, diciamo, varrebbe il principio della neutralità tecnologica.
Esatto, esatto.
Io non capisco, ma perché ce l'hanno con l'idrogeno che è fatto da il cosiddetto idrogeno blu, che viene fatto da combustibili fossili, ma senza emissioni aggiuntive, perché le emissioni di CO2 vengono tutte sequestrate, no? Ma lì è molto interessante, no? Perché quello lì è il caso proprio del gatto che deve essere verde.
Esatto, quella è una violazione palese del principio, perché io penso anch'io che l'idrogeno possa essere almeno un'alternativa a una rete elettrica, come dire, universale e
può assoluta. Può avere un ruolo, certamente.
Sicuramente per trasporto pesante, e ricordiamolo anche per l'energia degli immobili, sia commerciali che residenziali, dove oggettivamente il vantaggio dell'idrogeno è un vantaggio proprio logistico, oltre che l'idrogeno. Abbiamo problemi ovviamente quando è chiaro che un motore a idrogeno per le macchine di Renato è difficile da pensare, no? Ma per un trattore o per un condominio invece sì, e un idrogeno blu, in attesa di avere capacità produttiva adeguata, potrebbe consentire un ciclo di sostituzione tecnologica, penso appunto a impianti civili o anche a impianti dell'automotive, un pochino più allungato, perché quel 2030 non nasce da nessuna, avete detto voi, da nessuna analisi modellistica. Le date di questa transizione, le percentuali, sono un arbitrio politico scandaloso che non ha modelli diciamo, sostenibili e empirici sotto, sono date e modalità e tempi del tutto arbitrari, Chicco, lo sai anche tu.
Sono assolutamente d'accordo.
E su questa, e su questa conclusione, come vedete, critica, a me tocca a ringraziare come sempre i miei due saggissimi compari Sancho Panza e Rondinante, Renato e Carlo Alberto, e ringraziare molto Chicco Testa per il tempo che ci ha dato. Io sono criticissimo sul fatto che non riusciamo ad avere un bilancio comune europeo per la sanità, e si è visto nel Covid e anche adesso nel casino persistente sul Green Pass, che restano totalmente asimmetrici nei paesi. Non riusciamo ad averlo su uno spazio comune di tutele ai lavoratori, e iniziamo ad averlo invece poi su tasse energetiche che intervengono con costi asimmetrici, perché le strutture industriali di occupazione del paese, esatto, sono enormemente asimmetriche. Allora, su questo ho i miei dubbi, però devo ricordare a tutto, a ciascun ascoltatore, che c'è un padrino di tutto questo, perché tutto sommato Vladimir Ilic aveva un programma chiaro e diceva che cos'è il comunismo: è il potere sovietico più l'elettrificazione del paese. Basta aggiungere da rinnovabili, basta aggiungere da rinnovabili, e il programma è lo stesso. Non è che naturalmente adesso tutte le critiche, è una battuta finale. Grazie a Chicco Testa, e appuntamento
al arrivederci a tutti.
E appuntamento al 56° episodio.